credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati, è mercoledì e quindi come sempre parliamo dell'attività settimanale di Papa Francesco. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio. Una settimana intensa perché è una settimana pienamente inserita nell'atmosfera dell'Avvento, con diversi appuntamenti importanti per Papa Francesco. Noi come sempre inizieremo con la catechesi dell'udienza generale, un'udienza che si è svolta ancora una volta in Piazza San Pietro per il grande afflusso di pellegrini, una catechesi dedicata, come ha spiegato lo stesso Papa, ancora al credo, al simbolo della nostra fede. Ma ci sono stati diversi altri appuntamenti, come non ricordare la prima volta di Papa Francesco per l'omaggio dell'Immacolata in Piazza di Spagna. Parleremo anche di questo, ma iniziamo subito ascoltando le parole del Papa nell'udienza di questa mattina.
Oggi vorrei iniziare l'ultima catechesi sulla nostra professione di fede, trattando l'affermazione «Credo la vita eterna». In particolare mi soffermo sul giudizio finale, ma non avere paura, sentiamo quello che dice la parola di Dio. Al riguardo leggiamo nel Vangelo di Matteo: allora Cristo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli e saranno riunite davanti a Lui tutte le genti, ed Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. E se ne andranno questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna. Quando pensiamo al ritorno di Cristo e al suo giudizio finale, che manifesterà fino alle sue ultime conseguenze il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di compiere durante la sua vita terrena, percepiamo di trovarci di fronte a un mistero che si sovrasta, che non riusciamo nemmeno a immaginare. Un mistero che quasi istintivamente suscita in noi un senso di timore e magari anche di trepidazione. Se però riflettiamo bene su questa realtà, essa non può che allargare il cuore di un cristiano e costituire un grande motivo di consolazione e di fiducia. A questo proposito, la testimonianza delle prime comunità cristiane risuona quanto mai suggestiva. Esse, infatti, erano solite accompagnare le celebrazioni e le preghiere con l'acclamazione «Maranatha», un'espressione costituita da due parole aramaiche che, a seconda di come vengono scandite, si possono intendere come una supplica «Vieni, Signore», oppure come una certezza alimentata dalla fede «Sì, il Signore viene, il Signore è vicino». è l'esclamazione in cui culmina tutta la rivelazione cristiana al termine della meravigliosa contemplazione che ci viene offerta nell'Apocalisse di Giovanni. In quel caso è la Chiesa sposa che, a nome dell'umanità, di tutta l'umanità e in quanto sua primizia, si rivolge a Cristo, suo sposo, non vedendo l'ora d'essere avvolta dal suo abbraccio. Un abbraccio, l'abbraccio di Gesù, è pienezza di vita, è pienezza di amore. Così ci abbraccia Gesù. Se pensiamo al giudizio in questa prospettiva, ogni paura e titubanza viene meno e lascia spazio all'attesa e una profonda gioia. Sarà proprio il momento in cui verremo giudicati finalmente, pronti per essere rivestiti della gloria di Cristo come di una veste nuziale ed essere condotti al banchetto, immagine della piena e definitiva comunione con Dio. Un secondo motivo di fiducia viene offerto dalla constatazione che nel momento del giudizio non saremo lasciati soli. E Gesù stesso, nel Vangelo di Matteo, ha preannunciare come, alla fine dei tempi, coloro che lo avranno seguito prenderanno posto nella sua gloria per giudicare insieme a lui a tutti. L'Apostolo Paolo poi, scrivendo alla comunità di Corinto, afferma: «Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Quanto più le cose di questa vita». Che bello sapere che in quel frangente, oltre che su Cristo, nostro Paraclito, nostro Avvocato presso il Padre, potremo contare sull'intercessione e sulla benevolenza di tanti nostri fratelli e sorelle più grandi che ci hanno preceduto nel cammino della fede, che hanno offerto la loro vita per noi e che continuano ad amarci in modo indicibile. I santi già vivono al cospetto di Dio nello splendore della sua gloria, pregando per noi che ancora viviamo sulla terra. Quanta consolazione suscita nel nostro cuore questa certezza. La Chiesa è davvero una madre e come una mamma cerca il bene dei suoi figli, soprattutto quelli più lontani e afflitti, finché troverà la sua pienezza nel corpo glorioso di Cristo con tutte le sue membra. Un'ulteriore suggestione ci viene offerta dal Vangelo di Giovanni, dove si afferma esplicitamente che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nell'unigenito Figlio di Dio. Questo significa che quel giudizio alla fine è già innato, incomincia adesso. Nel corso della nostra esistenza, tale giudizio è pronunciato in ogni istante della vita come riscontro della nostra accoglienza con la fede della salvezza presente ed operante in Cristo, oppure della nostra incredulità, con la conseguente chiusura in noi stessi. Ma se noi ci chiudiamo noi stessi all'amore di Gesù? Siamo noi stessi chi ci condanniamo. Siamo condannati dai noi stessi. La salvezza è aprirsi a Gesù e Lui ci salva. E se siamo peccatori, tutti ne siamo, tutti. E chiediamo perdono e andiamo con la voglia di essere buoni, Signore ci perdona. Ma per questo dobbiamo aprirci all'amore di Gesù, che è più forte di tutte le altre cose. L'amore di Gesù è grande, l'amore di Gesù è misericordioso, l'amore di Gesù perdona, ma tu devi aprirti. E aprirsi significa pentirsi, lamentarsi delle cose che non sono buone che abbiamo fatto. Il Signore Gesù si è donato e continua a donarsi a noi per ricolmarci di tutta misericordia. Siamo noi quindi chi possiamo diventare in un certo senso giudici di noi stessi, autocondannandoci all'esclusione e alla comunione di Dio e con i fratelli. Non stanchiamoci pertanto di vigilare sui nostri pensieri e sui nostri atteggiamenti, per pregustare fin d'ora il calore e lo splendore del volto di Dio, e quello sarà bellissimo, di quello Dio che nella vita eterna contempleremo in tutta la sua pienezza. Avanti pensando in questo giudizio che comincia adesso, è incominciato. Avanti facendo che il nostro cuore sia aperto a Gesù, alla sua salvezza, e avanti senza paura, perché l'amore di Gesù è più grande, e se noi chiediamo perdono dei nostri peccati, Lui ci perdona. E così Gesù, avanti con questa certezza che ci porterà alla gloria del cielo. Grazie.
Terminata l'udienza generale, il Papa ha anche lanciato un appello per la campagna mondiale contro la fame e lo spreco di cibo, con il motto «Una sola famiglia umana, cibo per tutti». «Una sola famiglia umana, cibo per tutti», ha esclamato il Papa, lo ricordiamo, lo ripetiamo insieme, lo ha scandito insieme a tutti i presenti e poi ancora ha detto «Il Vangelo di Gesù ci mostra la strada, fidarsi della provvidenza del Padre e condividere il pane quotidiano senza sprecarlo». E incoraggio la Caritas, ha concluso il Papa, a portare avanti questo impegno e invito tutti ad unirsi a questa onda di solidarietà. Torniamo a domenica 8 dicembre, si è celebrata in Italia la solennità della Immacolata, il Papa ha avuto due appuntamenti pubblici all'Angelus in Piazza San Pietro a mezzogiorno, tanto per cominciare, e poi l'omaggio all'Immacolata. All'Angelus il Papa ha ringraziato per il dono del presepe dell'Arcidiocesi di Napoli e poi ha detto: Maria ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale perché ci insegna come vivere questo tempo di avvento nell'attesa del Signore. Ce ne parla Massimiliano Menichetti.
Il Papa arriva in Piazza di Spagna, scortato dall'amore, gli applausi di migliaia di persone assiepate lungo le vie di Roma, abbraccia un'anziana in carrozzina e poi un'altra, benedice e saluta i malati come i bambini che lungo la via gli vengono affidati, stringe le tante mani che lo cercano, raccoglie una rosa lanciatagli da un'anziana signora. Poi il saluto delle autorità, tra cui il cardinale Vallini, il sindaco Marino, mentre la folla ovunque scandisce il suo nome. Quindi il silenzio e la preghiera davanti alla statua della Vergine che benedice la città.
Tu sei la tutta bella, oh Maria. La parola di Dio in te si è fatta carne. Aiutaci a rimanere in ascolto attento dalla voce del Signore. Il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti. La sofferenza del malato e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti. La solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano. Ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata.
Durante le litanie della Vergine, l'omaggio floreale del Papa, il rito si conclude con la benedizione del Pontefice e l'antichissimo canto mariano Tota Pulcra, tutta bella, sei Maria. Quindi ancora un breve saluto alle autorità per poi tornare all'amore, alla tenerezza, alla vicinanza del Papa per i malati, ascoltati e abbracciati praticamente uno ad uno. Poi, prima del rientro in Vaticano, Papa Francesco ha fatto visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore per una preghiera in forma privata davanti all'icona Salus Populi Romani. E nella solennità dell'Immacolata Concezione migliaia di persone hanno pregato anche ieri mattina l'Angelus con il Papa in piazza San Pietro. Maria ci sostiene nel loro cammino verso il Natale, ha detto, perché ci insegna come vivere questo tempo di avvento nell'attesa del Signore.
Lasciamoci guardare da lei per imparare a essere più umili e anche più coraggiosi nel seguire la parola di Dio, per accogliere il tenero abbraccio del suo figlio Gesù. Un abbraccio che ci dà vita, speranza e pace.
Papa Francesco ha ricevuto la settimana scorsa i membri della Commissione Teologica Internazionale guidati dal presidente Monsignor Gerhard Ludwig Müller a conclusione della plenaria annuale. Nel suo discorso il Papa ha incoraggiato i teologi ad essere pionieri del dialogo della Chiesa con le culture. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Papa Francesco riafferma l'importanza del servizio ecclesiale dei teologi per la vita e la missione del popolo di Dio. Al teologo, sottolinea citando la Gaudium et Spes, appartiene il compito di ascoltare attentamente, di discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo e saperli giudicare alla luce della parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venir presentata in forma più adatta. Quindi offre il suo forte incoraggiamento.
I teologi sono dunque dei pionieri. È importante questo, eh? Pionieri, avanti, Pionieri del dialogo della Chiesa con le culture. Ma questo dei pionieri che è importante, perché alcune volte si può pensare che sono dietro, in caserma, no? In frontiere. Questo dialogo della Chiesa con le culture è un dialogo al tempo stesso critico e benevolo, che deve favorire l'accoglienza della parola di Dio da parte degli uomini di ogni nazione, razza, popolo e lingua.
I tre temi che attualmente occupano la Commissione, ha ricordato il Papa, si inseriscono in questa prospettiva. La vostra riflessione sui rapporti tra monoteismo e violenza, ha detto, attesta che la rivelazione di Dio costituisce veramente una buona notizia per tutti gli uomini.
Dio non è una minaccia per l'uomo. La fede nel Dio unico e tre volte santo non è e non può mai essere generatrice di violenza e di intolleranza. Al contrario, il suo carattere altamente razionale le conferisce una dimensione universale capace di unire gli uomini di buona volontà. D'altra parte, la rivelazione definitiva di Dio in Gesù Cristo rende oramai impossibili ogni ricorso alla violenza nel nome di Dio. E proprio per il suo rifiuto della violenza, per aver vinto il male con il bene, con il sangue della sua croce, che Gesù ha riconciliato gli uomini con Dio e tra di loro.
La Chiesa ha proseguito e tenuta a vivere prima di tutto in se stessa quel messaggio sociale che porta nel mondo. Le relazioni fraterne tra i credenti, l'autorità come servizio, la condivisione con i poveri, tutti questi tratti che caratterizzano la vita ecclesiale fin dalla sua origine, possono e devono costituire un modello vivente e attraente per le diverse comunità umane, dalla famiglia fino alla società civile. Tale testimonianza, sottolineato, appartiene al popolo di Dio nel suo insieme, che è un popolo di profeti. Per il dono dello Spirito Santo, i membri della Chiesa possiedono infatti il senso della fede. Si tratta di una sorta di istinto spirituale, ha specificato, che permette di sentire cum ecclesia e di discernere ciò che è conforme alla fede apostolica e allo spirito del Vangelo.
Certo, il sensus fidelium non si può confondere con la realtà sociologica di una opinione maggioritaria, quello è chiaro. È un'altra cosa. È importante dunque, ed è vostro compito, elaborare i criteri che permettono di discernere le espressioni autentiche del sensus fidelium. Da parte sua, il Magistero ha il dovere di essere attento a ciò che lo Spirito dice alle Chiese attraverso le manifestazioni autentiche del sensus fidelium.
La missione dei teologi, ha concluso il Papa, è al tempo stesso affascinante e rischiosa. Affascinante perché la ricerca e l'insegnamento teologico possono diventare una vera strada di santità. D'altra parte, con il rischio possiamo andare avanti.
Ma è anche rischiosa, perché comporta delle tentazioni. L'aridità del cuore, questo è brutto, quando il cuore si aridisce e crede di poter riflettere su Dio con quell'aridità, no? Quanti sbagli. L'orgoglio, persino l'ambizione. San Francesco d'Assisi una volta indirizzò un breve biglietto al fratello Antonio di Padova, dove diceva tra l'altro: «Mi piace che insegni la sacra teologia ai fratelli, purché nello studio tu non spenga lo spirito di santa orazione e di devozione». Anche avvicinarsi ai piccoli aiuta a diventare più intelligente e più sapiente.
La Chiesa annunci Cristo con stile evangelico, anche in internet. Il Papa l'ha detto alla plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, che era dedicata proprio al tema «Annunciare Cristo nell'era digitale». Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Con il Concilio è scoccata l'ora del laicato. Papa Francesco ha iniziato il suo discorso alla plenaria del Dicastero per i Laici richiamando un'affermazione di Giovanni Paolo II. Quindi ha svolto un appassionato intervento sull'esigenza per la Chiesa di annunciare Cristo nel continente digitale, un campo ha osservato privilegiato per l'azione dei giovani, per i quali la rete è connaturale.
Tra le opportunità e i pericoli della rete occorre vagliare ogni cosa, consapevoli che certamente troveremo monete false, illusioni pericolose e trappole da evitare, ma guidati dallo Spirito Santo scopriremo anche preziose opportunità per condurre gli uomini al volto luminoso del Signore.
L'annuncio, ha detto ancora, richiede relazioni umane autentiche e dirette per sfociare in un incontro personale con il Signore.
Internet non basta, la tecnologia non è sufficiente. Questo però non vuol dire che la presenza della Chiesa nella rete sia inutile. Al contrario, è indispensabile essere presenti, sempre con stile evangelico, per risvegliare le domande insopprimibili del cuore e del senso dell'esistenza e indicare la via che porta a colui che è la risposta, il Signore Gesù.
Occorre riscoprire il vero significato della libertà e della giustizia in una società efficientista in cui c'è chi vuole calpestare i diritti dei più deboli, dei nascituri, dei poveri, dei vecchi, dei malati. Questo il messaggio che Papa Francesco ha voluto lasciare alla delegazione dell'Istituto Dignitatis Humanae. Il servizio è di Sergio Centofanti.
L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio e dunque possiede una dignità originaria indisponibile a qualsiasi potere o ideologia. Il Papa parte da questa verità per sottolineare che purtroppo nella nostra epoca così ricca di tante conquiste non mancano poteri che finiscono per produrre una cultura dello scarto.
Le vittime di tale cultura sono proprio gli esseri umani più deboli e fragili, i nascituri, i più poveri, i vecchi malati, i disabili gravi, che rischiano di essere scartati, spulsi da un ingranaggio che deve essere efficiente a tutti i costi. Questo falso modello di uomo e di società attua un ateismo pratico, negando di fatto la parola di Dio che dice: facciamo all'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza.
Invece, ha proseguito il Papa, se lasciamo che la parola di Dio metta in discussione i nostri modi di pensare e di agire, allora le cose possono cambiare.
La forza di questa parola pone dei limiti a chiunque voglia rendersi egemone, prevaricando i diritti e la dignità altrui. Nel medesimo tempo, dona speranza e consolazione a chi non è in grado di difendersi, a chi non dispone di mezzi intellettuali e pratici per affermare il valore della propria sofferenza, dei propri diritti, della propria vita.
La Chiesa riconosce nei malati una speciale presenza di Cristo sofferente, quanto afferma Papa Francesco nel messaggio per la 22esima giornata mondiale del malato in programma il prossimo 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes. Il tema: fede e carità, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ne parleremo naturalmente mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.